Questa è la Radio Vaticana, in diretta. Al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana, in diretta.
Emanuela Campanile al microfono, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Se da una parte l'Emilia è quotidianamente battuta, scossa da quello che in termini tecnici si chiama sciame sismico, quindi in uno stato d'allerta continuo, anche l'Aquila è ancora in stato d'emergenza e da quel grande terremoto sono passati 3 anni. Oggi ne parliamo con Stefano D'Ascoli, redattore del Messaggero dell'Aquila, che si interessa proprio di ricostruzione. Benvenuto Stefano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, l'Aquila si può dire che è ancora in stato di emergenza, quindi?
Sì, l'Aquila è assolutamente in stato di emergenza. A oltre 3 anni da quella maledetta notte del 6 aprile 2009, un'emergenza ovviamente diversa da quella che sta vivendo l'Emilia, alle prese con le primissime fasi del post-terremoto. L'Aquila vive un problema più complesso, che è quello della ricostruzione, una ricostruzione che stenta ad avviarsi e di un'emergenza che appunto ancora non è completamente terminata.
Stefano, spieghiamo in che termini si parla di ricostruzione all'Aquila e perché è una ricostruzione diversa da quanto sta succedendo in Emilia, tenendo presente per esempio che in Emilia su 429 scuole sono agibili solo il 44%, quindi spieghiamo bene cosa è successo.
Dunque, per fare un termine di paragone che è sempre antipatico, ma certo, rende l'idea della situazione, l'Aquila si è trovata con un'inagibilità pressoché totale dei propri edifici pubblici, a cominciare da quelli strategici come possono essere la prefettura, la questura, in quella maledetta notte. L'emergenza è durata tanto, non è completamente finita, soprattutto per alcuni risvolti abitativi, perché circa 19.000 persone ancora non sono rientrate nelle proprie abitazioni. Il centro storico è ancora fermo, la ricostruzione non parte neanche la ricostruzione di quegli edifici privati della periferia maggiormente danneggiati. Dopo il terremoto c'è stata una classificazione che va da A per gli edifici meno danneggiati a D per gli edifici più danneggiati. Questi ultimi ancora non possono vedere partire la ricostruzione. Basti pensare che su 6.337 progetti consegnati alla filiera che si occupa dell'esame, solamente 3.720, quindi poco più di un terzo, hanno ricevuto il contributo definitivo per poter partire con i lavori. Questo significa che ad oggi, per essere estremamente sintetici, le 3 emergenze ancora aperte dell'Aquila sono quelle della ricostruzione del centro storico, che è da avviare, la ricostruzione privata delle case e soprattutto la crisi che stanno vivendo le attività produttive, molte delle quali sono state costrette a chiudere e ancora non riescono a rilocalizzarsi.
Allora, perché nulla è partito di questi 3 punti nodali? Cosa ci puoi dire? Perché sono bloccati?
Sono aspetti molto diversi. Per quanto riguarda le attività produttive e le imprese, basti pensare alla configurazione dell'Aquila prima del terremoto, una città che viveva sostanzialmente del suo centro storico, fatto di circa 1.000 piccole attività e di altrettanti studi professionali.
Quindi tutto era concentrato nel centro storico?
Tutto era concentrato nel centro storico, con dei piccoli nuclei industriali in periferia e con delle grandi aziende farmaceutiche che invece hanno ripreso l'attività stoicamente subito dopo il terremoto. Queste piccole imprese, queste 1.000 piccole imprese del centro storico, si sono rilocalizzate in periferia. Ne mancano all'appello circa 300-400. Misure specifiche per le imprese dopo il terremoto non ce ne sono state, se si fa eccezione per il ristoro dei danni subiti per quanto riguarda il terremoto, con contributi che sono arrivati abbastanza tardi. Si spera molto in questa defiscalizzazione che era ex zona franca e che adesso invece è una semplice defiscalizzazione, che il ministro Passera ha firmato proprio nei giorni scorsi. Si tratta di 90 milioni che pioveranno sul territorio sotto forma di aiuti fiscali alle imprese. Per quanto riguarda il settore produttivo, dunque, la crisi è evidente soprattutto dai numeri, c'è un fortissimo ricorso alla cassa integrazione e tante imprese non hanno riaperto la propria attività. Tante stanno chiudendo perché quelle che sono riuscite a rilocalizzarsi in periferia pagano affitti molto alti e ovviamente con la crisi generale e gli affitti alti tanti negozi in questo momento stanno chiudendo. Quindi il settore produttivo è in forte crisi. Per quanto riguarda la ricostruzione privata, cioè di quelle abitazioni maggiormente danneggiate della periferia che ancora non possono partire con i lavori, c'è stato un meccanismo complicatissimo di sistemazione dei parametri tecnici per arrivare a definire l'entità dei contributi. viene riconosciuto oggi al cittadino un contributo di 1.276 euro a metro quadro. Per arrivare a questo, quindi a questi dati molto tecnici, ci sono voluti circa 2 anni e mezzo. Pensate, il meccanismo di approvazione dei progetti poi è complicatissimo, perché questi 3 consorzi che fanno parte della filiera, cioè Fintech, Nacine e SR Luis, che sono deputati all'esame tecnico ed economico delle pratiche, spesso impiegano molto molto tempo, perché richiedono integrazioni, richiedono chiarimenti, e quindi prima che un cittadino possa vedersi riconosciuto un contributo definitivo può passare anche un anno. E quindi questo è stato oggetto di diverse polemiche.
Quindi i ritardi della ricostruzione non sono da addebitare solo alla politica, perché di solito quando si parla del terremoto in Abruzzo, almeno questo quanto si legge e si ascolta o si vede dai mass media, è sempre in riferimento allo scontro politico.
Lo scontro si è accentuato tantissimo a partire dal febbraio del 2010, quando la Protezione Civile ha lasciato la città dopo aver gestito in maniera esemplare, a giudizio quasi unanime, l'emergenza, e le competenze sono passate in capo al commissario per la ricostruzione. Non è semplice attribuire responsabilità specifiche in una vicenda del genere. Basti pensare che L'Aquila è un capoluogo di regione, gli sfollati sono stati circa 100.000 nel periodo massimo dell'emergenza, e che il centro storico è il 6° centro storico d'Italia. È chiaro dunque che a difficoltà fisiologiche di un disastro che è immane, ed è un disastro che negli ultimi 100 anni l'Italia non ha conosciuto, probabilmente sotto questi punti di vista bisogna forse risalire al terremoto di Messina e Reggio Calabria per avere una situazione del genere. A questo, dicevo, a questo disastro immane, quindi fisiologico, si è aggiunta purtroppo la litigiosità politica e la mancanza di coesione tra le istituzioni. C'è stato un fortissimo scontro, uno scontro logorante tra la struttura commissariale voluta dal presidente della regione Gianni Chiodi e il comune dell'Aquila, in particolare con il sindaco appena riconfermato Massimo Cialente. Cialente ha accusato il commissario di aver ritardato la ricostruzione e di averla bloccata in tanti passaggi. Il commissario a sua volta ha ribattuto dicendo che senza il suo ruolo di coordinamento e di monitoraggio, e anche un ruolo legislativo, perché il commissario ha emanato una serie di atti tecnici propedeutici alla ricostruzione, a quest'ora non si sarebbe fatto nulla. Difficile capire dove sta la verità, qualcuno legge il bicchiere mezzo pieno, qualcuno mezzo vuoto, certo. Le tensioni però, fatto sta che hanno creato tantissimi dissapori. È una situazione che oggettivamente è molto molto difficile ancora. L'Aquila non vede la luce ancora, la ricostruzione non parte, e di certo la litigiosità politica ha una grossa responsabilità in questo.
Siamo però allo scontro finale, direi, visto che c'è stato l'intervento del ministro Barca.
Siamo allo scontro finale perché il commissario Chiodi ha annunciato di voler farsi da parte per dare le competenze agli enti locali, in una fisiologica modifica della governance che è, come dire, anche normale in una situazione del genere. Cioè, Chiodi dice: ridiamo i poteri agli enti locali, sindaci, province, regioni. Il ministro Barca si è fatto carico di guidare questo passaggio che dovrebbe avvenire entro fine mese. Il problema è che, guarda caso, si sono create le solite polemiche, perché questo piano Barca per ridare le competenze agli enti locali, dice il sindaco Cialente, sostanzialmente è un modo per far uscire Chiodi dalla porta e per farlo rientrare dalla finestra sotto altre forme. È chiaro che lo scontro che si gioca è uno scontro importante di interessi, di potere politico, e sostanzialmente nessuno vuole farsi da parte completamente, ed è chiaro che i cittadini questo riescono a capirlo fino a un certo punto, perché basti pensare ai problemi quotidiani, c'è gente che non ha la prospettiva neanche fra 2 o 3 anni di poter rientrare nella propria abitazione, quindi spiegare questo alle persone diventa ogni giorno più difficile, è uno scontro davvero logorante.
E in qualche modo, Stefano, tu hai introdotto Monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo dell'Aquila, che ha commentato anche come il tessuto sociale, la gente sta vivendo questi 3 anni davvero di grande fatica. Sentiamo allora Monsignor Molinari che cosa ci ha raccontato.
Io intanto inizierei esprimendo ancora una volta tutta la nostra solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna che stanno rivivendo una tragedia come la nostra. Veramente siamo vicini, preghiamo per loro, l'ho espresso anche ai rispettivi vescovi. E poi, ecco, tornando a noi, purtroppo sì, dobbiamo constatare che dopo 3 anni sembra che non si muova niente. Sì, qualcosa si è mosso, le case della categoria A e B, qualcosa della categoria E si stanno ricostruendo, però la parte più vistosa, importante, il centro storico, le chiese, i monumenti antichi, tutto questo che è il volto vero della nostra città sembra che non sia capitato, in 3 anni che non sia successo niente. A me dispiace tantissimo, dispiace anche leggere sul giornale che ci sono ancora litigi, il sindaco minaccia di dimettersi, vuole assolutamente che il presidente della regione non sia più il commissario, il ministro Barca cerca di frenare, però stiamo alla solita storia, come purtroppo è successo sempre in questi 3 anni. Io l'ho detto, l'ho ripetuto ad alta voce, ho invitato tutti alla concordia, a cercare insieme di raggiungere i veri obiettivi, quelli ai quali tutta la gente, il popolo aspira, proprio la ricostruzione che certamente ha bisogno dell'aiuto dello Stato, del governo centrale, ma ha bisogno anche di tanta concordia da parte del nostro popolo, delle autorità che ci governano, degli amministratori, dei politici, ecco, proprio questa coralità di intenti, questa concordia che purtroppo manca, è la nostra grande disgrazia.
A cosa è attribuibile? Cosa manca?
Non è facile racchiudere tutto in una parola. E indubbiamente ci sono dissapori, ci sono divisioni politiche, ci sono divisioni di altro genere, ci sono purtroppo gli interessi non sempre limpidi che giocano un ruolo negativo, e poi in tutta questa situazione c'è anche chi cerca di insinuarsi proprio con fini non buoni, ecco, tutto un insieme di cause che però potrebbero essere sconfitte se trovassero una realtà di un popolo unito attorno a dei responsabili della cosa pubblica, dell'amministrazione, della politica, che sanno proprio intuire, interpretare le varie attese del popolo in questo momento e rappresentarle al governo centrale, muoversi tutti insieme per l'obiettivo primario della ricostruzione.
In una comunità che non ha più i suoi punti di riferimento, cosa è possibile recuperare?
Per quanto riguarda la nostra chiesa dell'Aquila, io ho concluso la visita pastorale iniziata già diversi anni prima del sisma, l'ho conclusa nel 22 aprile scorso e ho avuto modo di completare la visita pastorale, ma di andare di nuovo anche nelle parrocchie già visitate. Io ho toccato con mano che, grazie a Dio, le nostre comunità vivono ancora nella speranza, in un'attesa costruttiva, una speranza costruttiva. Non sono venuti meno i punti fondamentali, i riferimenti fondamentali alla fede, la laboriosità del nostro popolo, la voglia di andare avanti, di ricostruire. Quello che manca alle volte purtroppo è questo riferimento alla politica, all'amministrazione, a quei problemi che il popolo non può risolvere da solo.
Ai rappresentanti allora della cosa pubblica, che cosa si sente di dire?
Io ripeto ancora per l'ennesima volta quello che ho detto davanti al Santo Padre, Benedetto XVI, quando venne da noi a poche settimane dopo il sisma, il 28 aprile 2009, disse: Santità, preghi per noi, perché di fronte a queste grandi sfide sappiamo essere uniti e affrontarle tutti insieme. L'ho ripetuto ai responsabili della politica, dell'amministrazione locale, comunale, provinciale, regionale, l'ho ripetuto soprattutto nel primo anniversario del sisma, ho detto: questa è un'occasione storica, potete passare alla storia come gente che hanno messo al primo posto il bene comune e hanno cercato di realizzarlo in tutti i modi, cercando la ricostruzione della città, oppure purtroppo rischiate di passare alla storia come gente che ha cercato solo il proprio interesse e l'Aquila non ha visto più la propria ricostruzione.
Che cosa trattiene nel suo cuore e che cosa forse vorrebbe anche allontanare?
Beh, ecco, vorrei allontanare questo spettro della sfiducia, dello scoraggiamento. Vorrei che fosse vivo nel cuore un sentimento, prima di tutto, di solidarietà, di unità, di concordia, che poi diventa anche la speranza di tutti, una speranza costruttiva, proprio mettendo le forze insieme e cercando di realizzare gradualmente quello che è possibile realizzare. Lo sappiamo, siamo immersi in una grande crisi e c'è dentro questa crisi anche la nostra crisi proprio del post terremoto, però tutto questo non ci autorizza a rinunciare alla speranza, a impegnarci, a lottare perché la nostra città possa rinascere. Questo lo speriamo con tutto il cuore e lo vorrei dire proprio con le parole più affettuose, più sincere, più forti anche a tutti coloro che in questo momento hanno in mano il potere per rendere effettiva questa speranza, per rendere una speranza alla portata di tutti.
E in che occasione lei ha raccolto queste realtà di rinascita? Se ha fatto un incontro, si è incrociato uno sguardo, da dove riesce concretamente, al di là del fatto di essere un uomo di fede, a ricostruire anche interiormente la forza poi da dare alla sua gente?
Le occasioni sono state tante, anche momenti in cui, ecco, io ripenso a pochi mesi dal sisma, sono state inaugurate le scuole costruite, le scuole provvisorie, ma costruite per permettere a tutti i ragazzi di tornare subito a scuola già nell'ottobre-settembre del 2009. Sono state ripristinate alcune realtà, forse non le più importanti, ma che servono alla vita della città, dei giovani, tutto. Sono piccole cose, sono state inaugurate le opere realizzate dalla Caritas, e sono stati tutti momenti belli in cui ci siamo augurati a vicenda che fossero un segno di una rinascita più grande, che coinvolgesse tutta la nostra città e il nostro territorio. Però purtroppo sono rimasti un po' dei fatti isolati, ecco, a cui manca poi questa ricostruzione che interessa tutta la nostra città e tutto il nostro territorio.
Erano le parole di Monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo dell'Aquila. Ritorniamo in diretta dall'Aquila proprio con Stefano D'Ascoli, redattore del Messaggero di questa bellissima città che è stata, e ricordiamo, D'Ascoli si interessa di ricostruzione. Abbiamo sentito l'arcivescovo proprio dire in modo accorato quanto sia importante l'unità. A questo punto immagino, Stefano, tu ci possa raccontare anche di quanto sia stata messa a dura prova l'unità del tessuto sociale di fronte a questa discordia politica.
Sì, queste sono tragedie che fisiologicamente minano l'unità di una comunità per tanti motivi, perché c'è chi aveva accumulato un patrimonio e si ritrova all'improvviso ad avere zero, c'è chi era povero e si trova all'improvviso ad essere ancora più povero. Sono cataclismi che per eccellenza minano l'unità di una comunità. Paradossalmente posso raccontarvi questa esperienza, cioè che la comunità aquilana era più coesa nel periodo più difficile, che era quello delle tendopoli, dei container, delle roulotte, delle baracche improvvisate. C'era veramente un grande spirito di comunione, si faceva di tutto per poter aiutare l'altro, si faceva di tutto per cercare di stare insieme, ritrovare momenti di aggregazione, magari anche intorno a cose sciocche. Nelle tendopoli sono nate esperienze di vita stupende, di corsi per ragazzi, di scuola fatta veramente sotto le tende, insomma è stato un momento importante. La coesione poi si è persa perché i litigi politici, le difficoltà, questo venir meno delle sicurezze, delle prospettive, ecco, manca una prospettiva, e proseguire il proprio percorso di vita senza avere una prospettiva anche di là da venire, ma comunque certa, questo ha creato notevoli difficoltà. È normale che poi i nostri rappresentanti hanno davvero dato il massimo sotto questo punto di vista, eufemisticamente, e purtroppo è stato così, e la gente si è ritrovata spaesata, divisa tra Guelfi e Ghibellini, tra i pro Chiodi e contro Chiodi, pro Cialente e contro Cialente, curva nord e curva sud. No, la ricostruzione è un modello, no, la ricostruzione è ferma. E questo ovviamente moltiplicato per i 3 anni che sono trascorsi e più dal terremoto, che potete capire che ha creato una disgregazione evidentissima. Le persone alle prese con i problemi del quotidiano, del personale, delle certezze perse, si sono ritrovati di fronte a delle istituzioni che non hanno saputo dare delle risposte e delle prospettive certe.
Quindi, per concludere, i dati di fatto di questa grande tragedia quali sono, a 3 anni appunto di distanza?
I dati di fatto sono un'emergenza gestita in maniera esemplare con le tendopoli e con l'aiuto di tutta Italia veramente. Adesso l'Abruzzo ha cercato di ricambiare questo aiuto andando tra le primissime regioni in Emilia Romagna per prestare soccorso in Emilia. Finita la fase di emergenza restano aperti alcuni dati di fatto, che sono la ricostruzione del centro storico, che non parte perché c'è un piano di ricostruzione da approvare. Il piano di ricostruzione è nella fase della conferenza dei servizi, poi dovrà andare al commissario Gianni Chiodi per l'intesa. A quel punto i cittadini potranno presentare i progetti per il centro storico, per le proprie abitazioni. attualmente possono farlo solo coloro che hanno un immobile vincolato, presentando il progetto direttamente alla sovrintendenza, quindi facendo un altro percorso. Per quanto riguarda la ricostruzione privata, ne abbiamo parlato, è ferma sostanzialmente, poco più di un terzo delle case hanno potuto aprire i cantieri, e c'è la grande questione delle attività produttive, su cui il ministro Barca ha promesso un piano Marshall per cercare di sostenere la crisi di questo territorio. Questi sono i dati di fatto. Una città che ad oggi, a 3 anni di distanza e oltre dal sisma, ancora non riesce a vedere la luce.
Io ringrazio Stefano D'Ascoli, giornalista, esperto di ricostruzione, redattore del Messaggero dell'Aquila. Davvero grazie per essere stato con noi. Ovviamente non possiamo che fare a te e alla tua terra i più grandi auguri di una rinascita e di una unità ritrovata, come appunto si augura Monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo dell'Aquila. E dobbiamo ricordare anche, Stefano, tutti i piccoli centri che sono stati rasi al suolo. Onna è uno di questi, non dobbiamo dimenticarlo.
No, questa terra è straordinariamente bella e importante, soprattutto per la presenza di questi centri che fanno un tutt'uno con la città dell'Aquila, che è il capoluogo. Ci sono 56 comuni nel cratere, potete immaginare quanto è vasta l'area di questo terremoto. Ci sono centri bellissimi, sventrati, dei borghi storici, dei paesi spettacolari sotto tanti punti di vista, che purtroppo l'Italia ha scoperto solo dopo la tragedia. E questo è un altro aspetto, come dicevi giustamente tu, da tenere in grande considerazione.
Grazie davvero per essere stato con noi. Sono le 13:33, nella seconda parte, alle 13:44, parleremo con Don Carlo Malavasi, vicario generale e parroco al Corpus Domini a Carpi. Siamo in provincia di Modena, quasi 16.000 le persone assistite per il terremoto in Emilia che ha sconquassato questa terra 4 settimane fa. Dicevamo quasi 16.000 le persone assistite, circa 5.000 i volontari sul campo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto, che ora nelle tendopoli affrontano anche l'emergenza caldo. Tra l'altro dobbiamo registrare che nella notte ci sono state alcune scosse dovute a quello che, diciamo, in termini tecnici si definisce sciame sismico. Fortunatamente non sono di intensità molto alta, però potete immaginare una popolazione già scossa come quella emiliana come può vivere questi momenti.
Questa è la Radio Vaticana in diretta. Chiamaci al numero verde
800 208 802.
Apriamo questa seconda parte di Al di là della notizia, quindi ancora benvenuti a chi ci sta seguendo dalle 13:10 e benvenuti a chi si fosse messo in sintonia, si fosse sintonizzato solo ora. Emanuela Campanile al microfono, 13:44, apriamo questa seconda parte, dicevamo, con un ospite, Monsignor Francesco Cavina, vescovo a Carpi. Eccellenza, benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi. Grazie.
Proseguiamo a parlare dunque di Emilia. Sappiamo che l'emergenza terremoto è tuttora presente, ma c'è una bella notizia. Il 26 giugno in Emilia arriverà il Santo Padre. Allora, una bella sorpresa, vero, Monsignor Cavina?
Veramente sono senza parole per l'emozione. E anche per la gioia, perché la visita del Santo Padre è un gesto di veramente di grande affetto e di grande amore nei confronti delle nostre popolazioni, dei nostri sacerdoti, anche di noi vescovi, veramente, che stiamo affrontando questa situazione con grande, non nascondo, fatica e a volte anche sofferenza, pur nella speranza, ecco, che anche da questa tragedia il Signore sicuramente sa trarre fuori il bene che noi in questo momento facciamo fatica a vedere, e forse la visita del Santo Padre è proprio uno dei doni che il Signore vuole farci per rianimarci nella nostra speranza e per godere di un momento di gioia, di serenità, di pace insieme al Pastore Supremo della Chiesa. Quindi non posso che veramente essere contento e felice, credo che anche la popolazione già insomma la notizia era rimbalzata, anche se io non sapevo ancora nulla, e tanti mi hanno inondato di messaggi: ma è vero che avremo questo regalo, questa bellissima presenza del Santo Padre. E quindi io non posso che ringraziare veramente il Santo Padre per questa scelta che ha fatto di venire in mezzo a noi per toccare con mano proprio le sofferenze di questa terra, la distruzione materiale, spirituale che purtroppo ogni giorno, con la quale ogni giorno dobbiamo confrontarci.
Nella prima parte si parlava della difficoltà di mantenere il tessuto sociale unito. Sì. Un giornalista del Messaggero dell'Aquila ha raccontato come la popolazione è stata davvero forte, grande nel fare fronte comune all'inizio, quando davvero tutti ci si è trovati di fronte al dramma. Poi però il rischio di creare una situazione in cui i legami magari si dissolvono, diventano, si sfilacciano. Ecco, immagino che temiate anche voi questa deriva, insomma.
Esatto, questo è proprio quello che noi temiamo, e contro questo pericolo stiamo lavorando con tutte le energie che possediamo, perché la distruzione delle aziende, la distruzione delle case, la distruzione delle chiese e dei luoghi di aggregazione anche all'interno delle parrocchie determina veramente una situazione di una incertezza che a volte rasenta quasi in tanti la disperazione. Proprio anche oggi ero a visitare questa mattina un'azienda molto importante nel contesto farmaceutico, della ricerca farmaceutica, del biomedicale meglio, e mi dicevano che per ritornare a pieno ritmo ci vorrà più di un anno, e voi allora capite molto bene che se non ci sono delle risposte, ecco, che permettano alla gente di poter ritrovare una serenità da un punto di vista lavorativo e anche da un punto di vista della ricostruzione dei propri luoghi di culto, dei luoghi di aggregazioni ecclesiali, la gente si disperde e molti corrono il rischio veramente di abbandonare il territorio con un impoverimento, come puoi immaginare, drammatico, ecco, sotto tutti i punti di vista, materiale e spirituale.
Eccellenza, lei ha iniziato il suo mandato a Carpi da pochissimi giorni. Immagino che l'impatto con questa realtà sia stato fortissimo. Che cosa significa trovarsi di fronte alla propria gente? Così.
Guardi, io devo ringraziare il Signore di due cose, ecco, intanto dell'affetto che la gente mi dimostra tutte le volte che la incontro, e dove esprimono tutti il loro rimpianto, il loro rammarico, dicendomi: Eccellenza, lei non ha potuto vedere la nostra realtà di chiesa, le nostre terre, come dire, nella situazione in cui si trovavano.
Quando erano belle,
sì, in effetti non sono riuscito a visitare tutte le parrocchie prima che arrivasse il terremoto. E questo a noi dispiace molto, però le siamo vicini, le assicuriamo la preghiera, e devo dire, per me, ecco, personalmente è un peso. Non posso non nascondermi che a volte mi sento schiacciato da questa responsabilità, dove veramente, ecco, c'è tutto da ricostruire, ecco. E non sono tante le opere materiali che mi preoccupano, ma sono proprio le persone, e c'è tanto sconforto e c'è tanto bisogno di rianimare, ecco, le persone, di rimotivare il senso della propria fede, di rafforzare, ecco, le ragioni del nostro credere. E questo, ecco, non è sempre facile.
Certo, siamo sicuri che la visita del Papa sarà davvero d'aiuto per tutti voi.
Questo sicuramente proprio.
Ricordo che proprio a Rovereto di Novi il Pontefice attraverserà la zona rossa e ci sarà poi l'incontro con i sindaci, parroci delle varie località coinvolte in questo dramma. Quindi davvero io la ringrazio per la sua testimonianza, ci stringiamo ovviamente nella preghiera in modo tale da poter essere anche noi in qualche modo partecipi alla vostra rinascita.